Radio 3, lezioni di musica. Alessandro Scarlatti, Sedecia, Re di Gerusalemme, con Maria Cecilia Farina.
Buongiorno cari amici e amiche di Radio 3. Oggi aggiunge a conclusione il nostro breve percorso attraverso oratori di Alessandro Scarlatti. È il nostro omaggio all'autore nel tricentenario della morte. Oggi parliamo di Sedecia, re di Gerusalemme, un lavoro della maturità di Alessandro Scarlatti che si trova a Roma nell'ambiente dell'Arcadia. E il librettista dell'oratorio infatti è un arcade, Alindo Cirtoniano, come pure un arcade era il nostro musicista, che era stato accolto nell'Accademia Romana nel 1706, insieme, pensate, ad Arcangelo Corelli e a Bernardo Pasquini. Argomento dell'oratorio. Allora, siamo alla fine del VI secolo avanti Cristo, alla fine del regno di Gerusalemme, quando la città viene sconfitta da Nabucco, il re di Babilonia, che tutti conoscono grazie anche all'opera di Verdi. La vicenda è narrata nella Bibbia, nel libro del profeta Geremia e nel secondo libro dei Re. E il taglio dell'oratorio, come sempre, è molto scenico. Si vede appunto l'influenza del teatro, di cui ho parlato molto anche nelle precedenti lezioni. Quindi non c'è lo storico, la voce narrante, ma ci sono cinque personaggi che sono dei veri e propri attori della vicenda in conflitto diretto. Sedecia, re di Gerusalemme, è un contralto. Sua moglie Anna, un soprano, il loro figlio Ismaele, un soprano, che sarà tragicamente ucciso da Nabucco, il basso, e poi c'è la bella figura del generale Nadab, che è un tenore. Quindi cominciamo come sempre a sentire la sinfonia, che introduce con grande efficacia nell'argomento dell'oratorio, perché sentiremo appunto prima tre accordi iniziali semplicissimi, proprio una semplice cadenza, e poi partirà una serie di ritmi molto incalzanti, ritmi puntati che rappresentano proprio la guerra, in particolare il galoppo dei cavalli. Resta sospesa perché poi, dopo questa galoppata incalzante, seguono altri due movimenti che non ascoltiamo, ma entriamo subito nelle vicende dei vari personaggi. E comincio con la materna regina Anna. In realtà non è lei il primo personaggio a cantare, ma è su di lei che puntiamo il focus. Si presenta con una aria molto nobile, in tempo di siciliana, con quei ritmi puntati tipici pam pa pam pam pa pam pam. E il testo dice: se generoso cor non sa che sia timor. Anche qui lo ricordo per l'ennesima volta, ma l'allure, la vocalità ci ricorda proprio da vicino la musica di Handel. Handel, che aveva frequentato, lo ricordo, lo stesso ambiente romano, arrivato a Roma qualche anno dopo Alessandro Scarlatti, per cui Alessandro Scarlatti è stato proprio il suo modello, il suo maestro. Avevano 25 anni di distanza, essendo Alessandro Scarlatti nato nel 1660 e Handel nel 1685. Ma sentiamo, ecco, come si presenta la regina Anna. Queste arie hanno sempre una bella introduzione strumentale, come sentite. Se generoso cor non sa comincia la parte B dell'aria, che poi a cui poi seguirà il da capo. Sottolineo che ormai Scarlatti ha adottato proprio la concezione, che per allora era moderna, la struttura dell'aria col da capo, mentre nei primi oratori non la utilizzava ancora tanto questa struttura formale. Ricorderete forse la puntata che abbiamo tenuto settimana scorsa su Agare e Ismaele, che ha un linguaggio molto più arcaico, molto più legato alle strutture seicentesche. Il ruolo di Ismaele, figlio del re Sedecia e di Anna, è affidato a una voce di soprano perché è un ragazzino e si presenta con un'aria veramente straordinaria. Del mio cor nel più secreto veder parmi un'ombra mesta, un fantasma di timor. Perché Ismaele, appunto, verrà ucciso barbaramente da Nabucco. Dunque l'aria vuole rappresentare il presagio di sventura di questo ragazzino. E cosa fa il grande Scarlatti Senior? Organizza un andante con l'orchestra d'archi e il basso continuo, dove, quando canta il soprano, i bassi tacciono e gli accordi ripercossi con grande leggerezza sono affidati solo al trio d'archi acuti, due violini e viola. Fate caso dove il testo dice un fantasma di timor. Ve lo segnalerò ascoltando, perché è una svolta improvvisa dal fa maggiore della tonalità d'impianto al minore, creando veramente un chiaroscuro che ci dà veramente l'immagine di questo fantasma del timore della morte. Attenzione adesso. Dopo la chiusura della parte A affidata all'orchestra, parte la parte B e poi ci sarà la ripresa. Nabucco, il personaggio di Nabucco, il basso, non può che presentarsi in toni guerreschi. Lo annuncia una breve sinfonia con trombe e timpani, proprio la tipica orchestrazione da battaglia. E quindi ci sarà l'aria con tromba solista Contro te disdegno armato, in cui appunto sentiamo che Nabucco si presenta subito nel suo carattere fiero e inesorabile. Thank you. parte l'aria di Nabucco.
Disdegnato, verserò superbo ingrato, per domarmi infido orgoglio, quanto dirò e di fede. Superbo ingrato, per domarmi infido orgoglio, verserò superbo ingrato, quanto dirò e di fede. Sarà mia destra paga, sinché a farti acerba piaga, non ti perdi ancor sul soglio, l'asta orribile nel sento. Sinché a farti acerba piaga, non ti perdi ancor sul soglio, l'asta orribile nel sento.
Ripresa.
Disdegnato, verserò superbo ingrato, per domani ti d'orgoglio quanto dirò e di fede. Superbo ingrato, per domani ti d'orgoglio, verserò superbo ingrato, quanto dirò e di fede.
Anna accompagna allora il suo piccolo Ismaele sulla più alta torre della reggia perché veda che cos'è la guerra. E a questo punto i due intonano il duetto con oboe obbligato, caro figlio, madre cara. È una delle pagine proprio più belle, più gentili dell'oratorio. In realtà potremmo quasi parlare di terzetto perché l'oboe continua a dialogare, a inserirsi, non, tra le due voci di Anna e di Ismaele. E l'allure appunto è proprio di danza, è come quasi un minuetto. Due, tre. Quindi non è una pagina drammatica, cioè, lo spettacolo della guerra sembrerebbe che Scarlatti lo ponga più sotto l'aspetto dello stupore, ecco, di fronte a questo spettacolo, che non della paura.
Thank you.
qui finisce la parte A del duetto e poi, come sempre, la forma è B più il da capo. L'oratorio è diviso in due parti e, come avveniva quasi sempre, perché in mezzo si collocava la predicazione e l'oratorio era, come dire, il commento alla predicazione, il commento musicale, si faceva addirittura predicazione musicale a sua volta. E così come la prima parte si chiude con un'aria di Anna, anche la seconda parte si apre con un'aria di Anna. La centralità di questo personaggio è proprio dimostrata dal numero di bellissime arie che sono a lei affidate. La vera protagonista è lei, a mio parere, più di Sedecia, che in fondo il librettista dipinge come una persona piuttosto debole, presuntuosa, incapace di fronteggiare la situazione. E anche le arie di Sedecia personalmente mi paiono meno interessanti di quelle di Anna e di Ismaele. Però vi faccio sentire almeno un'aria che è singolare perché è strutturata quasi come un concerto grosso alla Corelli. Siamo sempre appunto nell'ambiente romano e sappiamo il peso della figura di Arcangelo Corelli nello sviluppo della musica strumentale romana. E qui sentiremo appunto, proprio come è la lezione di Corelli, i due violini solisti che formano il cosiddetto concertino, che dialogano con l'orchestra compatta, il ripieno, e in mezzo a questo la voce che appunto canta per punire il mio pubblico errore. Perché Sedecia qui è conscio dei suoi errori, in sostanza il testo esprime questo, la coscienza del proprio errore. In realtà sentiremo che si tratta di un'aria abbastanza non tormentata, ma con molto movimento e anche lunghi vocalizzi. Ecco, sentite i dialoghi degli archi. E quindi la lasciamo, come sentite nella ripresa vengono anche fatte poi tutte quelle piccole variazioni, ornamentazioni, così per dare più movimento, più eleganza alla ripresa stessa. Tornando ad Anna, mi corre l'obbligo di precisare che di questo personaggio in realtà non si parla nella Bibbia. Ma il librettista potrebbe avere creato il personaggio o averlo trovato in qualche testo rabbinico o qualche altra fonte antica di storia giudaica. Fatto sta che ne fa un personaggio bellissimo. Nella Bibbia sappiamo che si parla più che altro dei figli di Sedecia, senza dirne il nome, e si parla della madre, ma come ripeto, la regina Anna è un personaggio forse di invenzione, non lascio ai biblisti di approfondire la cosa. Prima dell'ascolto appunto di questa ultima aria che voglio far sentire di Anna, vi dico appunto che si tratta di un'aria estremamente espressiva, sempre con quei movimenti discendenti che sono tipici proprio, soprattutto nel basso continuo, degli affetti dolenti, ecco, e con l'uso frequente anche degli accordi di sesta napoletana. ecco la napoletana. Dalla drammaticità di quest'aria ci si avvia appunto alla tragica conclusione della vicenda. Vi assicuro che è stato difficilissimo operare una scelta di musiche in mezzo a un fiume di stupenda musica come si presenta questo oratorio. E adesso arriva forse quella che è la vetta di tutta l'opera, l'aria di Ismaele, caldo sangue che bagnando il semmi vai e bagnando fai gran fede al genitore, fuggi pur, fuggi da me, ch'io già moro e resto esangue. Infatti Ismaele offre il petto alla spada di Nabucco e muore, mentre Sedecia, suo padre, verrà accecato. E anche qui il topos tipico delle arie dolorose, cioè questo basso che scende. Questo della morte del ragazzino è veramente il momento più da brivido di tutto l'oratorio ed è da ascoltare in religioso silenzio.
Thank you.
inserisco dolorosamente in mezzo a questi accenti così patetici per salutarvi con due osservazioni. Voglio dire solo che intanto Scarlatti non termina l'oratorio in modo drammatico, ma come già abbiamo visto nei precedenti casi, preferisce un coro di esultanza, un momento di gioia, in questo caso un coro di esultanza a Nabucco addirittura, a 9 voci, perché bisognava rasserenare, insomma, l'atmosfera, l'Arcadia aveva le sue leggi. E spero di avervi dato una pallida idea di quanto Scarlatti sia stato straordinario in questi oratori nel mettere a contrasto con grande equilibrio gli elementi epici, guerreschi, con quelli lirico-patetici, e proprio compensando il fine morale, devozionale, con un'energia di tipo teatrale, proprio un ritmo teatrale. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo ciclo. Un saluto da Maria Cecilia Farina.
Radio 3, lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
I concerti del Quirinale di Radio 3, tutte le domeniche in diretta alle 11:50. Oggi dalla Cappella Paolina. Bella Nova è il risultato dell'incontro tra il duo di tradizione popolare formato da Stefano Valla e Daniele Scurati e due interpreti di formazione classica, il violoncellista Nicola Segatta e il violinista e compositore Marcello Fera.